Non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 2 aprile 2016 e come sentite la mia voce è un pochino rotta. Oggi continueremo il nostro discorso sulla Blue Economy seguendo il libro di Gunter Pauli, Blue Economy 2.0, edizioni ambiente, 350 pagine, 25 euro. Come si usa fare nelle trasmissioni a puntate, ecco adesso un breve riassunto di quanto abbiamo visto fino qui. Prima però cominciamo come al solito, come è tradizione di questa trasmissione, con un brano musicale oggi dedicata al compleanno di un grande artista che compie oggi 74 anni, un grande compositore statunitense, Leon Russell, in uno dei suoi lavori più recenti, I Really Miss You, che è del 2014. Eccola che arriva.
I really miss you, I will forevermore. Let me say the things I used to just ignore. Always on my mind, I tell myself that I'm only wasting time away from you. It's true. I need to kiss you, not here at the door. 'Cause I still feel the things I used to feel before. There's no wrong or right, there's only us tonight. If you turn off the light, I'll know which way to go with you. I was a fool to try and break our love. I was a fool too blind to see. I won't make the same mistake, my love. You come back to me. I really miss you, I will forevermore. Let me say the things I used to say before. Holding you like this
memories with each gift. Tell me why I missed you so. I can't let go of you. I won't make the same mistake, my love. You come back to me. I need to kiss you and not here at the door, 'cause I still feel the things I used to feel before. There's no wrong or right, it's only us tonight. You turn off the light, I know which way to go with you. Do you miss me too? As much as I miss you.
Grande, grande Leon Russell con questa I Really Miss You, mi manchi per davvero. Prima di cominciare la puntata di oggi vorrei mandare un caro saluto ai miei ex allievi e amici della quinta IAEE di 20 anni fa, che ieri mi hanno regalato una serata veramente splendida. Ciao ragazzi. Partiamo, facendo il nostro riassunto, dal fatto che la società in cui viviamo non è in grado, o se volete non è più in grado, di porre rimedio al disastro che il suo sviluppo ha provocato. Il discorso si muove sia sulla strada dell'ambiente che sulla strada economica. Da un lato abbiamo sovraccaricato il nostro pianeta, pretendendo enormemente di più di quello che è in grado di offrire, e dall'altro abbiamo basato tutto su un'economia che da diversi anni mostra tutte le sue crepe. Questa trasmissione si occupa di ambiente ed è quindi chiaro che adesso io mi rivolgo preferibilmente, lasciando ad altri il compito di raccontarvi perché l'economia occidentale è in crisi e lo sarà sempre di più. Non è però un mistero che la fissazione sulla crescita dei consumi, avendo a disposizione solo materie prime a termine, rappresenti un difetto non da poco anche da un punto di vista logico. Lo stesso modo lineare di progettare la produzione dalle materie prime al consumo al rifiuto, quando il prodotto non serve più, è alla lunga perdente. Un processo lineare infatti produce profitti immediati per molti, ma è in realtà il modo più rapido per accumulare debiti nei confronti della natura, dell'umanità e dei suoi abitanti. Il problema dei rifiuti è forse quello più grave e di più difficile soluzione se si rimane all'interno della brown economy, come viene chiamata, quella basata appunto sul consumismo. Nessuna soluzione è ragionevole, non lo è quella delle discariche, nelle quali vengono perse quantità immense di preziose risorse, non lo è quella degli inceneritori, per lo stesso motivo, e chi ci racconta la frottola che in quel modo recuperiamo energia o è coinvolto nei profitti o è uno sciocco che non sa niente dei principi basilari della fisica, come quello della conservazione dell'energia. La realtà, quella vera intendo, è che l'energia contenuta nei prodotti bruciati se ne va in fumo e cenere per almeno il 90%. I cosiddetti termovalorizzatori, insomma, non valorizzano proprio nulla se non i conti correnti di chi li gestisce. Sono in realtà delle macchine che sperperano quantità immense di energia e di materie prime, producendo tra l'altro gli stessi problemi di ogni altro centro di produzione in cui vengono bruciate materie contenenti degli inquinanti, come per esempio la plastica. Insomma, dal punto di vista della medicina non c'è molta differenza tra una fonderia, un cementificio e un inceneritore. Da tutti escono sostanze potenzialmente dannose per la salute dei cittadini. A questa situazione cerca di rimediare la green economy, scegliendo soprattutto di usare fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili, come ad esempio il sole o il vento. È una buona prospettiva. e non si può negare che questa nuova visione del mondo abbia prodotto risultati considerevoli se oggi un quarto circa dell'energia elettrica nel mondo occidentale è prodotta con fonti rinnovabili. Se vogliamo trovare un difetto alla green economy, questo sta nella necessità di utilizzare tecnologie sempre più avanzate e, come tali, sempre più costose. Insomma, per salvare la nostra possibilità di restare su questo pianeta, occorre cacciare più soldi. C'è un passaggio nel libro di Pauli che riassume bene, secondo me, questa situazione. È quando dice, aperte le virgolette, ottenere gli stessi risultati che non si riusciva ad avere in periodo di vacche grasse, quando le cose non vanno per niente bene, è cosa terribilmente complicata. Come si può mai apprezzare la green economy se tutto quello che va bene per noi e per l'ambiente è molto costoso? Si potrà mai apprezzare un'economia in tutto quello che danneggia noi e danneggia l'ambiente costa poco? È questa l'economia di mercato? Chiuse le virgolette. Ma c'è un altro aspetto da sottolineare a questo proposito e forse è anche quello più importante. Lo sviluppo in senso consumistico non ha riguardato il mondo intero. Dal momento che le risorse non potevano bastare per tutti, c'è stata una divisione delle popolazioni in quelle che avevano tutto e anche di più, quelle che avevano meno ed infine quelle che non hanno avuto proprio niente. Questo aspetto, diciamo così, sociale o se preferite morale, della nostra società nasce direttamente dal modo in cui si è evoluta. Prendiamo un altro esempio. Oggi con alcuni cereali ed altre piante facciamo combustibili per i motori delle automobili. In Brasile, dove sono stato di recente, le macchine non usano benzina o gasolio ma alcol ricavato dalle coltivazioni immense di cereali come ad esempio il mais. Purtroppo questo porta ad una competizione tra il mais destinato alle automobili e quello destinato alla polenta, con conseguente aumento dei prezzi che diventa pesante soprattutto nei paesi con una larga fascia di popolazioni povere. È un altro caso di una buona idea che tuttavia ha conseguenze che non sono affatto desiderate. E allora arriviamo alla blue economy. Potremmo dire che all'inizio ci sono i rifiuti che rappresentano, come dicevo prima, l'emblema della nostra società, contro cui la green economy ha innalzato il vessillo del riciclo e del recupero e anche, specie da movimenti come quello della decrescita, della non produzione di beni in eccesso o comunque inutili per la nostra vita di tutti i giorni. Uno dice possibile. Beh, guardatevi attorno nelle vostre case e provate a fare un elenco degli oggetti che sono superflui, il che significa che senza di essi potreste vivere bene lo stesso. Poi contateli, valutateli e pensate a quanto pane e salame avreste potuto comprare al loro posto. La differenza è tra gli elementi che garantiscono la sopravvivenza, utili, e quello che invece non lo fa. Certo, siamo coinvolti in tutto questo e difficilmente rinunceremo alle comodità eccessive di casa nostra, alla tecnologia che ci permette di accedere alle informazioni o di accendere gli oggetti da remoto e così via. Ma questo non toglie che non sia sbagliato quando vediamo che miliardi di persone non hanno di che sostenersi. I rifiuti dunque. La blue economy parte da questo presupposto. I rifiuti non esistono. Sono solo materie prime che noi scartiamo perché siamo ignoranti. E se siamo ignoranti, allora dobbiamo imparare da chi ne sa di più, da chi è migliore di noi. Il miglior produttore in assoluto nel mondo è la natura, i cui cicli di produzione sono sempre circolari, non sfruttano energie prodotte, ma solo quella del sole. Non sprecano risorse e non producono rifiuti. Beh, quest'ultima frase non è proprio esattissima, in quanto i rifiuti vengono prodotti. Forse sarebbe meglio se li chiamassimo scarti di lavorazione. Ma essi vengono riutilizzati da qualche altro processo. Ogni ecosistema si è evoluto in modo da diventare autosufficiente, sfruttando quello che ha a disposizione nel luogo in cui si trova e sfruttando gli scarti di altri ecosistemi. Questo modo di procedere è detta economia a cascata, nel senso che gli elementi scartati dall'ecosistema A vengono usati come materie prime dall'ecosistema B e gli scarti di quest'ultimo sono materie prime per l'ecosistema C e così via. Ecco dunque l'idea di Pauli. Copiamo dalla natura, scopriamo le leggi fisiche, chimiche, biologiche che utilizza e applichiamole alla nostra società. Sfruttiamo gli scarti, o se volete i rifiuti, di un processo di lavorazione A come materie prime per un altro processo B, esattamente come avviene appunto in natura. Gunther Pauli ha fondato l'associazione ZERI, in cui centinaia di tecnici, professionisti, imprenditori, scienziati cercano di trovare la strada per applicare nella realtà i progetti studiati a tavolino. Lo ha fatto per alcune centinaia di essi, molti dei quali sono realtà che riducono drasticamente l'impatto della società sull'ambiente e frequentemente lo azzerano. Ma sono anche processi che producono profitto per chi ha investito e una quantità molto grande di posti di lavoro. Nell'ultima puntata abbiamo visto di sfuggita alcuni di questi esempi. Oggi ne vedremo degli altri che analizzeremo più a fondo e, io ne sono più che certo, rimarrete stupiti e affascinati da quelle che non ho paura a chiamare delle avventure fiabesche.
Faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi, far l'amore nelle mani. E nei baci e nei cuori, fiori a far così.
Amore che
viste tante stelle lassù. Adesso che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il giocabè, il giocabè.
E questo era Zucchero con Chocabè, questa canzone che ha lo stesso nome, lo stesso titolo del disco del 2010, una parola inventata ma che suo padre usava per dire guardate ragazzi che non c'è niente da mangiare in casa. Cominciamo la puntata di Non ci credo di questo 2 aprile raccontando alcune delle tante storie che fanno della Blue Economy, o meglio delle realizzazioni già implementate nella società che derivano dai principi della Blue Economy, qualche cosa di fiabesco e di incredibile. Sono solo alcuni dei moltissimi casi in cui seguire e copiare i processi degli ecosistemi ha fruttato uno sviluppo davvero sostenibile, ma anche l'apertura di imprese e società che hanno portato profitti agli investitori e posti di lavoro nuovi. In generale, al termine del 2014, i soldi investiti in questo tipo di imprese era di circa 4 miliardi di dollari, con il traguardo di 3 milioni di posti di lavoro procurati. Se si considera che siamo solo all'inizio di questa avventura blu, direi che non è niente male, non credete? Cominciamo con quella che è forse la storia più bella e più significativa della Blue Economy. Si svolge in Colombia e ha come protagonista un discendente di emigranti bellunesi, Paolo Lugari. Un giorno, all'incirca 25 anni fa, Paolo costeggia la savana lungo il fiume Orinoco. Il terreno è arido, con un pH basso, privo di acqua potabile, difficilmente raggiungibile. Un terreno che praticamente non vale niente, viene venduto a 6 dollari l'ettaro. Lugari ne acquista una larga fetta, circa 8.000 ettari, con il sogno di trasformare quella landa arida in una foresta. È probabile che molti l'abbiano ritenuto un pazzo visionario, ma non era pazzo, era solo visionario e sapeva molto bene quello che stava facendo. Il primo problema da risolvere era quello di far crescere degli alberi in quella zona. Dopo vari tentativi falliti, Lugari si affida alla cosiddetta micorrizia, vale a dire alla simbiosi, all'unione tra un fungo e le radici di una pianta. In parole povere, utilizzando un substrato di Pisolitus tinctorius, un fungo che tra l'altro si trova anche da noi in Sicilia, ma è molto diffuso in Centro America, e il pino dei Caraibi, un'altra pianta tipica della zona del Centro America, scopre che questi pini attecchiscono e crescono vigorosamente. In questo modo crea una zona d'ombra che protegge il terreno, protegge le radici, i semi, dai raggi ultravioletti del sole. Anche se le temperature elevate, ricordo che siamo appena al di sopra dell'equatore, fanno cadere molti aghi, il pino riesce a crescere proprio grazie al nutrimento del fungo. Non solo, ma a quel substrato di aghi di pino che copre il terreno, assume un ruolo importante perché trattiene l'umidità assieme ai detriti in decomposizione che forniscono altro nutrimento all'albero. È dunque questa copertura a mitigare la temperatura del suolo ed è proprio questo che permette al terreno più fresco di assorbire l'acqua. Ecco la catena. Questo ambiente così modificato permette ai semi di attecchire e la foresta cresce. Il 92% delle sementi sopravvive in quelle condizioni. Dopo 25 anni, Paolo Lugari può accogliere i visitatori stupefatti nella sua foresta pluviale di 8.000 ettari. Questo tuttavia è solo l'inizio. Le grandi meraviglie devono ancora arrivare. Magari qualcuno non crede a quello che racconto. Allora invito quelli che fossero dubbiosi a visitare il sito di Las Gaviotas, così si chiama la zona riforestata da Lugari. Il sito si chiama centrolasgaviotas.org. Vi trovate foto e filmati e soprattutto potete osservare quali attività vengono svolte oggi dalle 2000 persone che vivono stabilmente nella foresta e ci lavorano. C'è una storia che viene raccontata sempre dai protagonisti di questo miracolo. Un giorno una troupe giapponese, arrivata a Las Gaviotas per un servizio, osserva delle nuvole che aleggiano sulla savana. Quando queste nuvole si spingono sopra la zona più fresca, soprastante la foresta, la troupe osserva sbalordita uno scroscio di pioggia. è un principio fisico piuttosto semplice. In presenza di una zona più fresca rispetto al contesto, il punto di condensazione diminuisce e l'umidità delle nuvole viene quindi liberata. Certo, questa è la grande notizia, cioè il fatto che si sia ricavata acqua dove prima non ce n'era. Ma quella data ai giornali, dai giornali e dai media in generale, è un'altra. Riguarda il valore di quei terreni che nessuno prima voleva. In poco più di 20 anni si è passati dai $6 all'ettaro a quasi 20.000, 3.000 volte di più. Ora, come vive questa gente della foresta? Beh, le attività sono molteplici. Ad esempio, dagli alberi si ricava una gomma che viene commercializzata. Dall'olio dei pini si fabbrica un biocombustibile per i motori. Attività artigianali sono state organizzate come una grande falegnameria. È stata avviata una produzione di beni agricoli grazie all'acqua che adesso sgorga abbondante dal sottosuolo. Già l'acqua! È proprio questo l'incredibile. La comunità che gira intorno alla Sgaviotas, come dicevo prima, di circa 2.000 persone, hanno acqua potabile gratis. Mentre le bottiglie con stapigliato sopra Agua Las Gaviotas vengono vendute ai ricchi delle città come Bogotà al prezzo di quelle di marca straniera importate addirittura dall'Europa. Sono soldi che servono per continuare a vivere questo sogno. E intanto si continuano a piantare pini dei Caraibi e a farli crescere grazie al substrato di funghi. La gente di Las Gaviotas vive al naturale, con energie pulite, coltivazioni biologiche, condivisione delle risorse, senza polizia, senza armi, senza prigione, addirittura senza sindaco, e tutto grazie ad un fungo e all'osservazione di fenomeni naturali. La risonanza di questo esperimento ha indotto il presidente della JP Morgan ad investire un gruzzoletto nell'impresa per portare la foresta da 8.000 a 100.000 ettari. Non solo, ma ha offerto al presidente colombiano un fondo di investimento di $300 milioni per estenderla ancora. Il risultato potrebbe essere quello di generare 100.000 posti di lavoro nei prossimi 10 anni, neutralizzando le emissioni di anidride carbonica pari a quelle di Belgio e Olanda messe insieme. Le Nazioni Unite hanno fatto di Las Gaviotas un emblema della sostenibilità. Gabriel García Márquez ha definito Paolo Lugari l'inventore del mondo. Come sempre dico, non prendete queste storie come delle semplici favole, perché se ci è riuscito Paolo Lugari nella savana dell'Orinoco, significa molto semplicemente che si può fare, osservando la natura e non violentandola, senza dover scavare pozzi e distruggere il sottosuolo. Mi sembra evidente che si può.
Domani e poi domani e poi domani. tenerezza un talento mio. Non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, un certo mestiere anch'io. Mi provi. Mi provi. Dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali. Un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani. Io sono pronto a fermarmi qui. Il cielo vuole così.
Qui c'è tutta la vena romantica di questo Renato Zero del 2003 in questa canzone che si intitola Magari. Dal Sud America ci spostiamo adesso in Africa per capire come la Blue Economy è intervenuta nel tentativo di sanare i due problemi più gravi, la sicurezza alimentare e la sopravvivenza da malattie. Vicino alla Nigeria c'è il piccolo stato del Benin, meno di 9 milioni di abitanti, superficie uguale a circa un terzo di quella italiana. La capitale è Porto Novo, 180.000 abitanti, quindi più o meno come Padova. Qui nasce nel 1985 l'idea che ha portato alla realizzazione del Songhai Center, gestito da un prete domenicano, Godfrey Nzamuyo. Obiettivo? Risolvere il problema della fame in Africa. Direte, niente meno. E quando mai potrà riuscirci? In effetti, lo avevamo detto anche prima del racconto su Las Gaviotas, è chiaro che tutte le prove sono impossibili se non si prova ad affrontarle. Vediamo come è andata. 25 anni fa al sacerdote è stata regalata una piccola zona paludosa, quindi di pochissimo pregio, dall'allora presidente dello Stato. Seguendo le logiche della Blue Economy, padre Nzamuyo si è inventato una straordinaria cascata di nutrienti. Si parte dalle acque di scolo di umani e animali. Per capirci, si tratta di quelle acque nere che da noi finiscono nelle fognature quando queste ci sono, altrimenti vanno ad inquinare fiumi, laghi e mari. Ora c'è una pianta che cresce in Africa e viene da tutti considerata invasiva e quindi da eliminare. Si tratta del giacinto d'acqua, in latino il suo nome è Eicornia crassipes. Ora, se andate a leggere la descrizione di questa pianta in rete, per esempio su Wikipedia, resterete inorriditi perché appare come un nemico mortale dell'ambiente, tanto che in alcuni ambiti, dove è stata introdotta dal Rio delle Amazzoni, si studiano sistemi biologici per combatterne la diffusione. Padre Nzamuyo ha ragionato diversamente. Da problema, il giacinto è diventato una risorsa. Raccolte le acque di scolo in una grande cisterna a tre scomparti, si è aggiunto il giacinto triturato, con il risultato di avviare una produzione di metano che offre energia per uso locale. Il materiale che rimane, mineralizzato, diventa mangime per zooplancton, fitoplancton e bentos. Scusate un attimo che vediamo cosa sono queste strane cose. Si tratta di quell'insieme di vegetali e animali che costituiscono il plancton, insomma il cibo per i pesci. Ecco dunque che si interviene su uno degli ultimi gradini della scala alimentare e a beneficiare ovviamente sono tutti gli altri gradini, compreso l'ultimo su cui c'è l'uomo. E siamo a due stadi della cascata. Ma padre Nzamuyo non si è fermato qui. Un altro problema tipico dei paesi caldi come il Benin sono le mosche. Ora, credo sia lecito chiedersi come si fa ad addestrare le mosche a diventare dei nutrienti per un qualsiasi processo. Ascoltate e vedrete. È chiaro che si potevano usare degli insetticidi chimici come quelli che utilizziamo nelle nostre case quando, delitto gravissimo, una mosca vola sotto i nostri lampadari. Ma in un ambiente adibito alla produzione alimentare che ambiva alla etichettatura biologica, proprio non si potevano liberare prodotti di quel genere. Serviva un'altra genialata che la Blue Economy ha messo a disposizione. Gli scarti che diventano nutrienti questa volta sono quelli dei mattatoi di Songhai. Si tratta di materiali che nessuno utilizza né per mangiare né per altro. Andrebbero insomma buttati via. Vengono questi resti raccolti in una zona apposita dove centinaia di quadratini di cemento profondi circa 20 cm sono circondati da canali popolati da carpe. Il pesce. L'area viene ricoperta con un'enorme rete molto di maglie molto sottili, di modo che gli uccelli non riescono a passare. Chi può passare sono solo le mosche, che si trovano davanti un banchetto al quale ovviamente non sanno resistere. Depositano le loro uova nelle carni e così quella zona diventa un vero e proprio allevamento di larve con una produttività straordinaria di circa una tonnellata al mese. Si cosparge di acqua il tutto facendo affiorare le larve che possono poi così essere recuperate. E adesso la domanda diventa: cosa ce ne facciamo di una tonnellata di larve di mosca al mese? Le risposte sono più di una. A livello locale vengono date alle carpe e alle quaglie, che vengono così allevate senza mangimi chimici o schifezze così frequenti nei nostri allevamenti. Le uova delle quaglie e i pesci sono diventati un emblema per battere in quella zona la fame e garantire sicurezza alimentare. Ho però detto più volte che la Blue Economy vuole essere un'economia a tutto tondo e produrre profitti a chi si lancia in queste iniziative, così, come possiamo dire, così romanzesche. In effetti il potenziale economico maggiore delle larve sono i loro enzimi, che possiedono proprietà medicinali e soprattutto per la cicatrizzazione delle ferite. Ma come si fa ad estrarre questi enzimi da larve, che tra l'altro devono rimanere vive per essere poi mangiate dalle quaglie e dai pesci? Anche qui la soluzione è semplicissima. Le larve rigurgitano se immerse in acqua salata. Ora, la terapia a base di larve non è una cosa fantascientifica, è approvata da tutti i governi del mondo, specialmente per i pazienti diabetici. Effetti nel mondo? Certamente. A nord di Città del Capo, in Sudafrica, David e Jason Drew hanno raccolto milioni di dollari per replicare l'iniziativa di Songhai. Oggi dirigono un'azienda, la Agri Protein, che nel 2014 ha superato come produzione Songhai. Potete, se volete, visitare il loro sito, si chiama agriprotein.com. Non spaventatevi quando lo aprite, perché ad accogliervi nella homepage c'è una grandissima mosca. In fondo è da lei che è cominciato tutto. La stessa Università di Bogotà in Colombia sta seguendo questa strada sotto la guida del professor Hilderman Pedraza Vargas. Una dozzina di nuove imprese sono state aperte nel 2015. Facendo una proiezione, secondo l'associazione Zeri, questa attività potrà produrre solo in Africa oltre 500.000 di posti di lavoro. Un'ultima cosa. A Songhai, al di là della zona di produzione, non vola una mosca.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. About any trumpet playing band, it ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Thank you.
E questa era la chitarra di Mark Knopfler dei Dire Straits con Sultans of Swing. Bene, riprendiamo adesso il nostro discorso sulla Blue Economy andando a cercare altre storie. Perché uno potrebbe dire, bravo, hai preso le zone più disastrate del mondo dove non è difficile migliorare la situazione. Potrà magari anche essere vero, anche se il passo avanti non è di quelli piccolini. Ma adesso noi cambiamo continente, ci trasferiamo in Europa, poi negli Stati Uniti, per tornare infine in un'isola piena di sole dell'Oceano Atlantico. Cominciamo recandoci a Gotland, una piccola isola nel Mar Baltico in territorio svedese. Un'isola bellissima, ricca di chiese e di abitazioni pittoresche, e che richiama 1 milione di turisti ogni anno. Questi turisti sono tutti concentrati nel breve periodo estivo, dopodiché Gotland torna ad essere un mortorio. Lo diventa anche economicamente se tutta la produzione di benessere è concentrata sul turismo. Così all'inizio di questo millennio il professor Carl Göran Hayden invita ogni cittadino dell'isola a immaginare possibili soluzioni che sollevino le sorti di questa meravigliosa contrada. Un secolo fa era stata introdotta la barbabietola da zucchero, ma poi la globalizzazione aveva spazzato via le colture insieme alle speranze di un miglioramento. L'agricoltura non è incentivata per niente, fatta eccezione per le carote, ma carote speciali, dal gusto sopraffino, grazie al pH del terreno molto alto, decisamente alcalino. I problemi della produzione di carote sono di duplice natura. Da un lato i trasporti, essere in mezzo al Mar Baltico pone qualche difficoltà. E poi c'è la questione delle dimensioni del prodotto. Spesso parte del raccolto viene perduto perché le carote non sono conformi alla rigida normativa sulle loro dimensioni. Ed è qui che interviene un banchiere locale, certo Hakan Alsten, particolarmente goloso di torta di carote. Allora la cittadinanza è chiamata a partecipare per definire la miglior ricetta possibile per una torta squisitissima. Il dolce viene preparato, viene surgelato appena sfornato e può viaggiare dappertutto. Oggi le torte alla carota di Gotland hanno un enorme mercato in Svezia, ma viaggiano oltre confine fino in Asia. In 5 anni i posti di lavoro al forno locale sono passati da 5 a 30. Ma questo non è tutto. Occorre fare in modo di sfruttare l'intero raccolto. Yngve Andersson ha dei soldi da parte e li investe nella progettazione e realizzazione di un centro di calibrazione delle carote. Ora, questa cosa magari farà un po' ridere, perché si tratta di gestire un prodotto agricolo come i tondini di ferro di un'acciaieria. Però questa idea funziona. Adesso quasi tutto il raccolto può essere utilizzato alla faccia della lunghezza, della rotondità e del diametro delle carote. Così anche quelle più piccole hanno avuto il loro momento di gloria. Sono state mandate sul mercato come carote baby, raccogliendo consensi e quindi introiti. D'altro canto, quelle più grosse, che non avevano mercato, vengono trasformate in succo di carota, un prodotto di nicchia ma molto remunerativo. Ricordo sempre che, ove ci sono profitti e non si rovina l'ambiente, crescono posti di lavoro in attività sostenibili. La polpa scartata diventa mangime per suini e ci risiamo con la cascata dei nutrienti. Ma sapete come si dice? L'appetito viene mangiando. Qui parliamo poi di cibo, quindi è proprio il caso di dare questa definizione. Il passo successivo, quindi, è quello di mettere sul mercato i prodotti per 12 mesi l'anno e non solo nel periodo di maturazione delle carote. Per questo però serve un magazzino con temperature attorno a 0 gradi Celsius e per mantenere quella temperatura serve una grande quantità di energia. Il nostro amico Anderson allora si assume il rischio di alimentare lo stabilimento con la sola energia eolica ed è la mossa vincente. Torte, carote, baby e succo viaggiano da un capo all'altro del mondo per 12 mesi all'anno e la spesa per gli impianti sono presto ammortizzati. Inoltre i posti di lavoro passano a 250, che per la piccola isola in mezzo al Mar Baltico non è un risultato da poco. Questo è ovviamente un esempio diverso dai precedenti. Qui non si tratta di salvare popolazioni dalla morte per fame o dalle malattie. Si tratta di fare affari. ma questi affari seguono le regole precise della Blue Economy. Le risorse sono locali, alla portata, non hanno bisogno di far arrivare petrolio dall'Oriente o di scavare pozzi per cercare il gas di scisto. È la natura che offre la materia prima. All'uomo basta sviluppare un'idea semplice semplice, guardare quelle carote da un altro punto di vista che non sia quello tradizionale della Brown Economy, e il gioco è fatto. Ora, che gli abitanti di Gotland siano un pochino dei pionieri è dimostrato dal fatto che questo non è l'unica genialata, anche se certamente è quella più clamorosa. Un'altra è la combinazione di pane e birra. La fabbrica di birra locale offre un'ottima birra, ma i residui dei cereali utilizzati per la lavorazione non vengono buttati, vengono inviati al forno locale che li usa per fare il pane. Un caso unico? No, è soltanto il primo, perché questo sistema è stato poi emulato dozzine di volte dai produttori di birra in Giappone, negli Stati Uniti, in Germania. Gesundheit, Prosit, Cin Cin. Ci sono molti altri esempi che attirano la curiosità di un osservatore attento. Quello che è accaduto nel Pueblo Picuris è un altro chiaro esempio di Blue Economy. Siamo negli Stati Uniti, in New Mexico. I Pueblo sono piccole comunità, il Picuris conta poco meno di 100 abitanti, che vivono con tradizioni ancestrali ben radicate. La zona è molto calda e il pericolo di incendi boschivi molto elevato. Una legge dello Stato prevede che vengano asportati i legni più piccoli in modo da ridurre i rischi. Invece di bruciarli semplicemente, vengono raccolti in un grande container e sottoposti ad un processo di combustione incompleta, limitando così la produzione di fumi. Il risultato è un carbone vegetale che viene ovviamente utilizzato per la vita di queste popolazioni. Inoltre, le tradizioni prevedono che nella foresta non possano rimanere i solchi tracciati dai veicoli che entrano per togliere i legni piccoli. Per eliminare le tracce è stato iniettato nel terreno la spora di un fungo autoctono. 2 anni dopo le tracce erano completamente scomparse e, cosa certo non meno importante, i funghi sono diventati una importante risorsa alimentare. I resti della coltivazione dei funghi, ricchi di aminoacidi, vengono usati come mangime per le mandrie di bufali che sono state reintrodotte e grazie alle quali si è sviluppato un mercato locale delle loro carni. Ecco dunque che un processo cominciato per limitare il pericolo di incendi si trasforma in nutrienti ed energia per processi completamente diversi. Occorre ancora dirlo, questa è la Blue Economy. Potremmo continuare a raccontare storie di questo genere. Tuttavia siamo verso la fine, poi vi dirò perché. La trasmissione sta per concludersi. L'ultima fiaba per oggi della Blue Economy ci porta di nuovo in Europa, precisamente in Spagna, alle Isole Canarie, meta turistica, come tutti sanno, frequentatissima, ma non per El Hierro, a causa di una grave carenza d'acqua che ha indotto molti dei suoi abitanti, soprattutto giovani, ad andarsene in cerca di una condizione di vita migliore. Ad un certo punto il governo spagnolo vuole costruire sull'isola un impianto radar. I cittadini di El Hierro si oppongono, ma si rendono conto che se non vogliono che l'isola non abbia alcun valore, devono renderla indipendente, da un punto di vista energetico e da un punto di vista dell'acqua. L'inconveniente però è dietro l'angolo. Ci vogliono 10 milioni di dollari l'anno solo per il carburante che faccia funzionare i generatori. Di fronte a questa cifra, il vice sindaco Javier Morales pensa di destinare i soldi di 10 anni, cioè 100 milioni, per avviare un programma basato su energie rinnovabili. Anche il governo spagnolo fa la sua parte, stanziando 54 milioni di dollari. Ci vogliono 17 anni per arrivare a realizzare, a finalizzare questo progetto, ma alla fine del 2014 l'isola usa solo energia eolica che produce in quantità così abbondante da poterne destinare una parte per pompare acqua in un vecchio bacino vulcanico che viene usato come invaso per la produzione di energia con un impianto idroelettrico. Insomma, quando manca il vento c'è quella riserva di energia da poter essere utilizzata. E ne avanza ancora, e con quella si desalinizza l'acqua marina e anche la questione idrica è risolta. Oggi gli isolani hanno il doppio dell'acqua a metà prezzo e questo risparmio ha stimolato la ripresa delle attività produttive. ha riaperto il mattatoio, è sorta una fabbrica di formaggio e yogurt che trasforma il latte di pecore e capre che hanno ripopolato i pascoli. Banane e ananas biologici aumentano la disponibilità di cibo e gli oli usati vengono trasformati in biocombustibile. Un'economia prosperosa, un tasso di disoccupazione tra i più bassi di Spagna, i giovani non emigrano più. La ricerca di lavoro è più facile sull'isola dove sono nati. El Hierro è la prima isola al mondo ad essere energeticamente autosufficiente attraverso impianti ad energia pulita. Questi sono alcuni esempi di applicazione della Blue Economy. In tutti i casi ci sono problemi, a volte gravissimi, a volte meno, che però vengono risolti. Non è questo il cambiamento che noi chiediamo? Per oggi è tutto sulla Blue Economy. La prossima volta vi racconterò altre storie, altre fiabe, con i protagonisti che carpiscono i segreti da una serie di animali di vario genere. Parleremo di zebre, di balene, di termiti, di coleotteri del deserto e ci sarà, credo, ancora da divertirsi. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi salutiamo.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura, che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione, se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione, finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli muore,
finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli muore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo piglia più di ciò che dà, e non sbaglierà, ma se sbaglia un altro pagherà.
Il potere non lo logora, il potere non lo logora.
Ecco, con questa canzone di Daniele Silvestri, Il mio nemico, che fotografa, secondo me, in maniera opportuna la nostra società, io chiudo in anticipo questa puntata di Non ci credo del 2 aprile. La mia gola urla pietà e la mia voce è decisamente in riserva. Avrei voluto parlarvi di un dossier pubblicato in questi giorni da Greenpeace che dimostra come il governo Renzi in questi due anni si sia molto adoperato per affossare le energie rinnovabili, riducendo le nuove iniziative in tal senso da 70.000 nel 2013 a 722 nel suo primo anno di governo, con tendenza identica nel 2015. Lo stesso discorso vale per gli investimenti, che sono crollati nel nostro paese circa tre volte rispetto alla media europea. Insomma, l'Italia è un paese decisamente poco appetibile per investire in questo settore. Curiosamente questa tendenza va contro tutte le dichiarazioni ufficiali fatte dai ministri, come quello dell'ambiente, che dichiarava non più tardi di 4 mesi fa alla conferenza COP21 di Parigi che il suo sogno rimane quello di vivere in un paese 100% rinnovabile. Signor Galletti, ma lei ci fa o ci è? Chiunque volesse leggere cifre e dati a questo riguardo può farlo scaricando dal sito di Greenpeace il dossier dal titolo Rinnovabili nel mirino. Io ne parlerò la prossima volta, tra 15 giorni, sempre qui a Radio Cooperativa, sabato 16 aprile alle 14.50. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda domenica 10 aprile in replica registrata. Rimanete sintonizzati su questa frequenza, perché tra poco Paola e Lorenzo vi proporranno il loro sabato ospitale. Forse già saprete che stasera non ci sarà Saremo a Sanremo, ma vi farà compagnia uno dei vostri beniamini di questa radio, Maria Pistorello. È tutto, io vi lascio con una selezione di brani musicali, vi ringrazio per la pazienza, per aver sopportato anche una voce piena di mal di gola e di raffreddore. Da Mario il solito affettuoso saluto.
If you tell the truth, you know.